Astronauticast. Astronauticast, stagione 3, episodio 1. Stiamo tenendo fede alla nostra promessa. È passata una settimana, siamo ancora qui dopo l'episodio 0. Io sono Michael Sacchi, con me c'è Paolo Amoroso e Marco Zambianchi.
Ciao a tutti.
Ciao da Paolo.
Allora, innanzitutto un saluto a chi ci sta seguendo in diretta, che dà prova di totale fiducia e fedeltà nei nostri confronti. Grazie, grazie, grazie. E noi siamo qua, questa puntata sarà soltanto per le news. Il nostro nuovo format prevede questo schema, ovvero tre episodi di solo news e un po' di chiacchiere, perché comunque è difficile tenere a freno la lingua quando ci si trova tra amici e si chiacchiera. Ma e poi a disponibilità di ospiti e contenuti speciali, una volta al mese vi delizieremo con qualcosa di più. Abbiamo qualcosa che bolle in pentola, come sempre, perché abbiamo sempre qualcosa che bolle in pentola. Marco, che cosa ci dici tu?
Mi fai iniziare a freddo o devo dire quattro baggianate?
Come vuoi, come più...
Sono più portato per le baggianate.
Lo sappiamo,
questa sapete
non avevamo
bene,
dubbi,
vero?
Non okay. Avevamo dubbi.
Ok. No, beh, intanto buon 2010 a tutti, visto che siamo al primo episodio del nuovo anno.
Sì, dove hai parcheggiato la macchina volante? Perché...
La macchina volante è in Viale Zara in questo momento.
Ok, dove c'è la metropolitana volante?
No, ho usato il teletrasporto per arrivare direttamente qui senza bagnarmi nemmeno i piedi.
E senza neanche prendere l'ascensore.
Esatto.
Giustamente. 2010 fa spavento a dirlo.
Fa anno del contatto.
2010 sì, sì. L'anno del contatto. No, un piccolo annuncio: la settimana prossima non andremo in onda in diretta di venerdì, perché non sarà possibile. Siamo impegnati in una missione oltre confine.
Segreta.
Per il momento confidenziale.
Avrete ampia copertura mediatica dell'evento. Direi che possiamo partire con le notizie. Non parto io, ovviamente.
Paolo si offre volontario.
Paolo Moroso ha alzato il litino.
Sì, ecco, vorrei cominciare commentando e segnalando una notizia che mi sembra interessante, cioè la selezione di tre proposte finaliste da parte della NASA per missioni di esplorazione automatica del sistema solare del programma New Frontiers, un programma di missione di classe media. Di cui ne sono già state realizzate due. La prima, New Horizons, è già stata lanciata e si prevede che raggiunga il sistema di Plutone per un flyby nel 2015. La seconda missione, Juno, un orbiter polare intorno a Giove, sarà lanciata nel 2011. E le tre proposte di cui vorrei parlarvi sono state scelte dalla NASA per un approfondimento da cui uscirà una sola missione da finanziare con circa 650 milioni di dollari come terza missione di New Frontiers. Per darvi un'idea del costo e dell'impegno, possiamo confrontare questi 650 milioni di dollari con i circa 450 milioni che sono stati necessari per ciascuno dei rover marziani, Spirit e Opportunity. Le tre proposte, che riceveranno per il 2010 circa 3,3 milioni di dollari ciascuna per un ulteriore studio, un approfondimento che durerà un anno, sono tre appunto. La prima si chiama SAGE, Surface and Atmosphere Geochemical Explorer, che prevede un lander, cioè una sonda che atterrerà su Venere dopo aver attraversato la sua atmosfera. Durante la discesa raccoglierà dati atmosferici e una volta arrivata al suolo inizierà delle analisi geologiche e chimiche. Questo è un profilo di missione che non viene ripetuto, se non ricordo male, dall'epoca del Pioneer Venus 2 alla fine degli anni 70, in particolare nel 1978. In questo caso si prevede di raccogliere ulteriori dati, in particolare con uno strumento abrasivo, con un attrezzo abrasivo che potrà diciamo un po' scrostare o comunque lavorare o manipolare le rocce per capirne meglio la composizione e la struttura, sia dal punto di vista delle rocce esposte all'atmosfera di Venere, sia quelle diciamo inalterate. La seconda missione si chiama Osiris-Rex, la sigla completa significa Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer, e vorrei innanzitutto precisare che il nome non è stato scelto da Lina Wertmüller. Questa è la missione successiva. Si basano su un'idea semplice, cioè per conoscere, per studiare la struttura, la storia meglio del sistema solare, si interrogano dei testimoni, cioè degli oggetti che erano presenti al momento della formazione del sistema solare e che hanno mantenuto più o meno intatte le caratteristiche originarie delle sostanze chimiche e delle rocce. Osiris Rex in particolare dovrebbe raggiungere un asteroide di piccole dimensioni sul quale atterrare, in qualche modo far arrivare una sonda che raccoglierà circa 50 grammi di materiale di campione da riportare a terra, quindi un profilo di missione simile a quello della sonda giapponese Hayabusa, che è atterrata, insomma è riuscita in qualche modo ad avvicinarsi all'asteroide Itokawa e che con varie difficoltà sta cercando di rientrare a terra con il suo prezioso campione, si spera, nel giugno del 2010. Perché è interessante questa missione? Perché probabilmente sarà spettacolare, almeno dal punto di vista scientifico? Perché gli asteroidi di piccole dimensioni, avendo una massa contenuta, non hanno avuto la possibilità di differenziare l'interno fondendo il nucleo e quindi conservano ancora le rocce e le sostanze originarie più o meno come erano nelle prime fasi dell'evoluzione del sistema solare. Quindi questo è il grande interesse. La terza missione si chiama Moonrise e questa volta dovrebbe essere un lander lunare, cioè una sonda che dovrebbe atterrare in una zona della Luna prelevando circa 900 grammi di campioni da riportare a terra. Per confronto vi dico che in precedenti missioni di recupero automatico di campioni lunari, mi riferisco a tre missioni del programma lunare sovietico Luna, furono raccolti complessivamente circa 300 grammi di campioni, un centinaio di grammi per ciascuna delle missioni. Quindi in questa nuova proposta dovrebbero raccogliersi tre volte più materiale, più regolite, delle missioni precedenti. L'aspetto interessante di questa missione, Moonrise, dovrebbe essere il punto di atterraggio, cioè il South Pole Aitken Basin, cioè il secondo più grande bacino da impatto del sistema solare nella regione polare meridionale della Luna, con un diametro di circa 2500 km, il più antico bacino lunare da impatto che sia stato identificato, che ha perso il primato di dimensioni dopo che si è scoperto che la depressione settentrionale di Marte probabilmente è stato un bacino da impatto ancora più grande. Perché è interessante il bacino polare Aitken lunare? Perché avendo grosse dimensioni ha anche una grossa profondità, circa 13.000 metri, e una parte del bordo di questo cratere è visibile anche con piccoli telescopi da terra sotto forma della catena montuosa dei Monti Leibniz presso il polo meridionale, polo sud della Luna. E quindi questo cratere si è comportato un po', questo bacino si è comportato come una sonda naturale che ha scavato in profondità il mantello lunare e quindi potrebbe darci dei campioni di materiale, di rocce, dalle prime fasi dell'evoluzione della Luna. Quindi tra queste tre missioni scelte in questa prima fase, la NASA dovrà fare un'ulteriore selezione finale, che farà presumibilmente dopo il 2010, e finanziare lo sviluppo completo per un lancio previsto non più tardi del 30 dicembre 2008. Seguiremo con interesse queste spettacolari missioni, almeno dal punto di vista scientifico.
Bene. Sì, adesso noi cosa diciamo? Non ho capito.
Beh, cioè, tanto di cappello, poi si ricorda ancora le missioni degli anni 70.
Sì, ma perché cosa facevi all'università della terza età all'epoca?
È un'insinuazione sulla mia età, questo fatto che ricordo le missioni Pioneer Venus, che effettivamente ho seguito, ricordo di aver seguito in quel periodo.
Ma non lo faremmo mai, queste caffonate sono proprio fuori dal nostro stile. Beh, allora, non lo so, vado io?
Sì.
Vado io che sono l'ultimo ad aver letto la notizia, visto che dovrei dare il buon esempio, ma non lo faccio mai. E tra l'altro, mentre parlo, scarico anche gli aggiornamenti di Ubuntu, sfruttando la wifi del buon,
sì,
Michael,
no, perché
che ci ospita.
Poi magari ci scrivono, oh, il video è brutto, si sente male, chissà come mai.
Ok, stavolta se succede sapete che è assolutamente colpa mia. Tornando a bomba, io ho scelto tra le tante notizie di questi primi giorni del 2010, una che sempre colpisce anche i mass media tradizionali. In particolare la scoperta da parte del telescopio spaziale Kepler dei suoi primi 5 esopianeti, cioè pianeti che sono al di fuori del sistema solare. Colpisce sempre appunto i media generalisti e in genere fa parte di quelle poche notizie che passa la barriera dell'incomunicabilità. Purtroppo a volte succede che tentando di dire qualcosa di sensato in realtà i giornali, i telegiornali pasticcino cominciando a parlare di alieni e quant'altro. Purtroppo anche questo è il caso dei 5 pianeti scoperti da Kepler, nel senso che non si deve immaginare che questi 5 oggetti siano qualcosa di simile alla Terra, tutt'altro, per la loro collocazione rispetto alla stella di cui fanno parte, del sistema di cui fanno parte, sono troppo caldi, addirittura superano la temperatura superficiale del magma, quindi è impossibile che ospitino la vita, se non altro per del tipo a cui noi siamo abituati qui sulla Terra. La cosa però interessante è la sensibilità dell'osservatorio, del telescopio spaziale Kepler, perché è in grado di, rispetto alle missioni precedenti, di rilevare pianeti di massa decisamente inferiore, quindi di diametro vicino a quello dei pianeti come la Terra. Le missioni precedenti, anche le osservazioni compiute da Terra, erano in grado di individuare precedentemente pianeti molto simili alla massa di Giove. E questo per il meccanismo che utilizzano questi strumenti. Magari molti degli amici all'ascolto lo sanno, ma magari altri no. E allora sarebbe interessante anche spendere una parola per spiegare come questi osservatori e questi telescopi orbitanti funzionano. Si deduce la presenza di un pianeta intorno a una stella diversa dal Sole quando la luce che parte da quella stella e arriva al telescopio diminuisce a causa del passaggio tra la stella e il telescopio di un pianeta. In pratica, il pianeta passando davanti alla stella ne cala un attimino la luminosità e la sensibilità dello strumento è quella che è in grado di rilevare anche il minimo calo. Ecco, molto molto sensibile è il telescopio spaziale Kepler. Per i dettagli di questi 5 pianeti che sono tecnicamente chiamati Kepler 4b, 5b, 6b, 7b e pensate un po' 8b, vi invito a visitare il bellissimo sito della missione kepler.nasa.gov, dove tra l'altro il fenomeno di occultamento che vi spiegavo prima, cioè il passaggio del pianeta davanti alla sua stella, è esplicato in maniera molto efficace con un'ottima computer grafica. Un'ultima cosa,
tecnica dei transiti, suggerisce Giuseppe in
Giuseppe Albini, detto AJ. La tecnica dei transiti, esatto, dovremmo trascinarcelo in trasmissione qualche volta.
Gliel'ho chiesto proprio ieri pomeriggio e ha risposto che è una domanda che richiede del ragionamento, qualcosa del genere.
È più facile avere un astronauta in diretta che AJ.
Ma chi lo sa, non disperiamo. Siccome poi io mi contraddistingo e passo poi la parola a Michael per la nota polemica che sempre mi accompagna, stavo guardando mentre chiacchieravo con voi, ammirato, lo splendido sito della missione Kepler e mi piacerebbe che se qualcuno di ASI fosse all'ascolto, ecco, questo è un buon esempio, insomma mi piacerebbe che fosse preso come buon esempio di divulgazione, non solo perché è un sito graficamente ben realizzato, ma perché dà accesso a tutta una serie di media alternativi, come delle parti del sito accessibili da smartphone come i Droid o i G1 e lasciamo per ultimo l'iPhone, ma che insomma consentono a una fascia sempre più ampia di pubblico di fruire di scoperte scientifiche di missioni in corso pagate con le tasse di noi contribuenti. E detto questo, io darei la parola a Michael.
Sì, io stavo tentando di fare uno stunt di regia e mettere il sito in diretta, ma direi che abbandono, anche se praticamente ce l'ho fatta, abbandono il...
Dai, non è... prova!
Insomma, dovrebbe essere fattibile disattivando questo. Ed eccolo qua. Questo, ti stai riferendo a questo?
Esattamente. Tra l'altro nell'angolo a sinistra vedete bene passare il piccolo pianeta che passa fantastico davanti alla sua stella. E la capacità peculiare di Kepler è appunto di essere sensibile a variazioni di luminosità molto ridotte.
Questo può... la classica immagine che può più di mille parole. Perché
sì,
tu stai a spiegare 2 ore,
sì,
la
variazione. Già non
sono variazione
talentuoso io...
Se no, non dico tu, una persona ipotetica che si mette a spiegare questa cosa, è chiaramente il modo migliore per vederlo. Ma non funziona più l'animazione, eccola qua, che la rivediamo ancora una volta. Va bene, ok.
Siamo di nuovo switchati sull'immagine dei tre bellissimi.
Siamo di nuovo noi, yeah. Quello che volevo dire, no, era una classica stupidata. Ho pensato che Kepler ovviamente ha assolto il nuovo ordine mondiale per trovare un luogo dove andare il 2012 quando Nibiru ci colpirà tutti quanti.
Perché tu ti bevi tutte le cose che dice la NASA, vero?
No, se lo dice la NASA probabilmente è falso, perché la NASA è all'interno del complotto, chiaramente.
Ok.
Io sono fuori dal complotto e basta. Io e Mazzucco. Ma cambiando completamente argomento, torniamo nel nostro sistema solare, dove su Marte abbiamo, se ve lo ricordate, due incredibili automi, due robot che ancora dopo 6 anni, perché Spirit ha compiuto 6 anni marziani, 6 anni su Marte il 3 di gennaio, quindi una notizia fresca fresca, sono ancora operativi in un modo o nell'altro e sono ancora là, quindi... Lasciamo che la platea dica i soliti oh wow, dopo così tanto tempo che accompagnano ogni notizia sui rover, sul forum. È una cosa assolutamente bellissima, perché dimostra l'amore che... Amore, perché alla fine è affetto che i nostri utenti e comunque il pubblico appassionato di spazio ha per questa missione. E sono ancora lì in modo diverso. Le notizie... più nuove riguardo Spirit lo danno ancora impantanato, diciamo, nel tentativo di uscire da quell'area chiamata Home Plate, dove ha passato buona parte degli ultimi anni analizzando il suolo in corrispondenza di quelle alture che ha raggiunto dopo circa 7 km di viaggio.
Le Asband Hills? No.
Sì.
Sì,
è sulle Columbia Hills.
Ah sì, scusami, Husband era una delle sette Columbia Hills,
che è stata intitolata agli astronauti persi nell'ultima missione del Columbia. Spirit si trova impantanato, come può capitare a tutti noi in questi giorni di neve.
Insabbiato, diciamo.
Insabbiato, grazie. È per questo che ti abbiamo con noi, Paolo, per curare la nostra incorreggibile... Non mi viene neanche la parola, vedi?
Castroneria,
va bene.
Beh, diciamo che essendo assente almeno in scarsissima quantità l'acqua nel suolo superficiale di Marte...
Ah, giustamente, in effetti, impantanato...
Fa pensare più a una situazione di pioggia, di pantano per pioggia. Ecco.
Hai ragione, quindi è insabbiato in questo terreno cedevole che ha lentamente, all'interno, nel giro di pochi tentativi di movimento, inghiottito le ruote del rover. Tra le ruote più insabbiate c'è ad esempio la ruota anteriore destra, che ha mostrato già da 3 anni, se non vado errato, dei segni di malfunzionamento, anzi era completamente bloccata. E quindi si trova in una situazione che è critica. Dal punto di vista del funzionamento, il rover rimane operativo e rimarrà fino a quando i pannelli solari potranno ricevere ancora luce a sufficienza per mantenere attivi i riscaldatori che servono a mantenere in funzione gli strumenti scientifici, ma anche il computer stesso che mantiene in vita il rover. Quindi, dopo i tentativi di uscire da questa situazione, che hanno dato luogo a un programma quasi spontaneo da parte dei rover driver del team di Spirit, chiamato Free Spirit, con magliette, pin e programmi radiofonici.
Altro esempio di come dall'interno di un'agenzia governativa si possa raccogliere del supporto nel pubblico generale sfruttando addirittura un guaio, se vogliamo, comunque con un minimo di spirito di iniziativa, perché inventarsi le magliette, le patch, le pinne, tutte queste cose,
trasformare un problema tecnico in un'opportunità ulteriore di comunicazione, di divulgazione.
Bravi.
Come fai in due parole a dire queste cose? Ma quindi lo scopo della missione dalla Free Spirit si è spostato al mantenimento della mobilità minima per garantire la sopravvivenza all'inverno marziano, che è alle porte per quanto riguarda Spirit, che è insabbiato con una piccola inclinazione verso nord, che è la direzione in cui effettivamente provengono i raggi del sole, essendo Spirit nell'emisfero australe di Marte. Ma è necessario aumentare questa inclinazione, che è molto bassa, affinché sia possibile mantenere, come dicevo prima, l'attività del rover durante i periodi di maggiore irraggiamento solare, minore irraggiamento solare. Quindi un in bocca al lupo a Spirit.
Sì, tra l'altro, insomma, vedevamo, ci sono i rover driver che da un lato sperano che la situazione si risolva, dall'altro potremmo avere in Spirit un erede ideale di Phoenix, perché se venisse immobilizzato ci troveremmo con un rover che ha comunque delle capacità scientifiche ancora funzionanti.
L'alternativa appunto di trasformare Spirit in una stazione meteorologica fondamentalmente. Esatto. E una delle applicazioni alternative più fantasiose, più affascinanti che ho letto è di utilizzare le trasmissioni radio del rover, sfruttando la sua situazione particolarmente stabile, per analizzare il spostamento del campo magnetico debolissimo di Marte. Se non ricordo male, c'è una cosa che va oltre la fantascienza.
Geekissima, direi. Sì, sì.
Okay. Dall'altra parte di Marte, invece, nelle pianure di Meridiani, Opportunity, il rover gemello, che compierà 6 anni terrestri su Marte il 23 di questo mese, si trova sempre in corsa verso il cratere Endeavour, che si trova a più di 11 km dalla posizione in cui è atterrato. È un maratoneta questo rover. Attualmente c'è stata una piccola pausa per analizzare una roccia molto interessante che si è rivelata essere o un meteorite particolarmente antico, perché non presenta le caratteristiche tipiche di un meteorite, è ritenuto essere un meteorite, oppure un risultato di un ejecta, di un precedente impatto di un altro corpo su Marte. Continua a utilizzare quel dispositivo per
il RAT,
Rock Abrasion Tool,
conosciuto qui a Milano, il RAT
a Milano è un'altra cosa in effetti, però anche quello morde abbastanza, non
anche
le rocce,
detto Pantegana, a differenza dello strumento di Spirit e Opportunity.
Quindi continua a fare della scienza di estremo valore, ed è sempre, adesso è il momento di ripartire per Opportunity e proseguire verso il cratere Endeavour, che è un cratere di dimensioni considerevoli. È affascinante, io mi trovo a leggere queste cose come le leggevo nel 2004, quando leggevo dell'atterraggio, quando vedevo le prime immagini, non hanno mai smesso di affascinare.
Quando non eravamo ancora delle rock star dello spazio.
Quando Forum Astronautico non esisteva.
Esatto.
Bene.
Ok, io vorrei aggiungere una cosa. Vorrei chiedere per la prima volta un piccolo sondaggio. Siccome il 7 febbraio dovrebbe partire la missione STS-130, sarebbe interessante verificare con i nostri amici all'ascolto e poi chi ci ascolterà in podcast, se vi interessa una copertura decente fatta per bene della diretta video del lancio, ovviamente con tutti i se del caso, se parte, se non tarda, se riusciamo tutti a ottenere delle ferie dal lavoro per quel giorno, però insomma farlo sapendo che alle spalle abbiamo un interesse è un ulteriore motivo di stimolo. La seconda cosa, che è una sorpresa anche per i miei,
lasciate dei commenti per chi ci ascolta in differita, lasciate dei commenti su astronauticast.com nel post relativo a questo episodio, lasciate dei commenti sotto.
Grazie, giustamente, bravo, grazie di averlo ricordato. L'altra cosa, sarebbe bello per stimolare anche gli ascoltatori, magari con un miglior preavviso da parte nostra, a essere presenti alle dirette. Potremmo anche fare una promessa: dal prossimo episodio io metto a disposizione i miei inviti a Google Wave, estrarne uno per ogni episodio, uno o due, vediamo, perché ne ho parecchi, tra gli ascoltatori che sono presenti. Noi vi segniamo perché vi vediamo tutti quanti nella chat sul monitor, e in qualche modo se vi interessa partecipare a Google Wave e quindi siete geek almeno quanto noi, oltre che appassionati di spazio, non dovete far altro che sintonizzarvi, crearvi un nickname riconoscibile sulla chat di Astronauticast, e vi assicuro che nel giro di un paio di giorni dopo la diretta, se sarete estratti, vi arriva un invito a partecipare a Google Wave.
Per il momento limitato appunto agli inviti, a chi ha ricevuto un invito.
Esatto.
Ok. La scaletta direi che è terminata?
Sì, sì, altrimenti arriviamo alla lunghezza di una puntata vera e propria.
E questo sì, benvenuti al primo nibble, l'assaggino di Astronauticast settimanale.
Oh, chiaro che se avete consigli, critiche, proposte, quant'altro, sempre nei commenti dell'episodio, sono importantissimi per migliorare la qualità di quello che facciamo.
Commentate, 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 ci diamo appuntamento alla settimana prossima, non sappiamo bene che giorno, non sappiamo bene quando, ma lo comunicheremo diligentemente sul forum. E vi diamo il nostro saluto con la canzone che vi avevamo fatto sentire nel numero precedente, che è Bake Sale for NASA, la lasciamo andare tutta quanta, sono circa
27 minuti.
Sì, è lunghina ma è assolutamente bellissima. Ascoltatevi le parole.
14 minuti, se non ricordo male.
Ascoltate che cosa tira fuori la creatività degli appassionati di spazio in America. Direttamente dalla Space Trip Society, Bake Sale for NASA di Kraftless. Ciao a tutti.
Ciao da Paolo.
Ciao ciao ad Astra.
Spend on corporate welfare that will never end. Programs that waste more than they create. Yet we're happy to let NASA deflate. So let's hold a bake sale for NASA. Show our love for a program that actually works. The cookies are sure to be out of this world. We could even have Astros as clerks. Give folks a chance to learn firsthand why we need these adventures in space. How it affects them directly at home and elevates the whole human race. A very large chunk of what sets us apart is our driving need to explore. Humans are best when we're trying to test our limits and find we have more. The more that we learn, the less that we know. So further on still we must go to answer the questions that in the past we didn't even know to ask. So let's hold a bake sale for NASA. Show our love for a program that actually works. The cookies are sure to be out of this world. We could even have Astros as clerks. Give folks a chance to learn firsthand why we need these adventures in space. How it affects them directly at home and elevates the whole human race. Whole endeavor over to private investors and other lands would be giving up the greatest power we have in our nation's hands. Some skeptics say we should keep funds at bay until we have fed everyone. But we produce more food than ever before because of what NASA has done. Nearly every invention created for space on Earth has found a useful place. Saving some lives and improving many more like we've never seen before. So let's hold a bake sale for NASA. Show our love for a program that actually works. The cookies are sure to be out of this world. We could even have Astros as clerks. Give folks a chance to learn firsthand why we need these adventures in space. How it affects them directly at home and elevates the whole human in these days where folks are always trying to take real science out of schools. We need to step up our efforts or become a nation of fools. I could go on for days extolling the ways investment in NASA makes sense. But I have only this song to convince those who are wrong and think it's a wasteful expense. I will dare to say it's our greatest success. Less than 1% is hardly excess in a budget that keeps us all in debt. At least here we can see what we get. So let's hold a bake sale for NASA. Show our love for a program that actually works. The cookies are sure to be out of this world. We could even have Astros as clerks. Give folks a chance to learn firsthand why we need these adventures in space. How it affects them directly at home and everywhere.